Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Diamo il benvenuto a Elisabetta Modena.
Buongiorno.
Qui oggi con noi per presentare un suo libro, Immersioni, la realtà virtuale nelle mani degli artisti. È appena uscito lo scorso anno, che praticamente appunto è ieri, per Johann e Leve Editore. No? Intanto due parole su Elisabetta Modena, che è una ricercatrice di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Pavia e anche membro del progetto associato del progetto ERC and Econ e dell'Università degli Studi di Milano. Poi i suoi interessi sono fra collocati al confine tra arti visive, museologia e cultura videoludica, quindi è una differenza di quella che si pensa che la cultura è una cosa noiosa, barbosa. La nostra Elisabetta Modena si diverte moltissimo. Ha fondato con Marco Scotti, questo è il MOR, che è il museo dei progetti rifiutati e irrealizzati, questo appunto da diversi anni, ed è uno dei progetti più interessanti, insomma, nel campo dell'arte contemporanea. È autrice di altri libri, Nelle storie, arte, cinema e medi immersivi. Questo è pubblicato da Carrocci nel 2002. Quindi un'autrice prolifica perché sforna un libro all'anno. E anche questo titolo ultimo che abbiamo detto si conclude con il termine, la parola immersivi, da che andiamo subito appunto al libro per cui siamo qui oggi, Immersioni. Quindi si è immersi nell'arte, in un'arte di tipo immersivo. E il titolo continua con La realtà virtuale nelle mani degli artisti, appunto pubblicato da Johann e Leve, ed è un libro di 110 pagine, quindi un libro anche molto snello, ma molto preciso sulle questioni della realtà virtuale, insomma, in un tipo di arte, di realtà in cui noi siamo immersi. Elisabetta, benvenuto, buongiorno di nuovo. Com'è, quando e perché nasce questo libro? Questa è la domanda di rito che facciamo a tutti.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e di poter raccontare anche questo libro e queste immersioni. In effetti l'immersione è diventata un po' una mia ossessione. Perché ho iniziato a lavorare, come dicevi, Giacinto, all'Università Statale di Milano. Per 3 anni ho collaborato con il progetto Anaicon IRC, diretto da un filosofo che è Andrea Pinotti, che dedicava la sua attenzione, sta ancora dedicando la sua attenzione alle tecnologie immersive e in particolare alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. Quindi ci sono arrivata anche per quello che dicevi, attraverso il mio interesse per le forme dell'interattività, anche videoludica, che studiavo accanto all'arte contemporanea e quindi anche a come gli artisti utilizzavano queste tecnologie. Ci sono arrivata divertendomi e mi sono divertita, sono continuata a divertire occupandomi di queste tecnologie. Quando quindi ho lavorato all'interno del progetto IRC, nello specifico ho dedicato la mia attenzione alla realtà virtuale, che è una tecnologia che sembra molto recente, perché ultimamente se ne sta parlando tanto, a partire dalla metà circa degli anni 10 del 2000 è tornata, diciamo, alla ribalta, grazie appunto in particolare a Oculus o Facebook, insomma, che ha immesso sul mercato dei nuovi visori, ma in realtà è una tecnologia che è stata progettata negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, e quindi
Senti,
aveva.
ma poi prima di proseguire, che appunto ci sono delle domande anche per questa, diciamo, cronologia, ma puoi spiegare un po' meglio pensando a chi non sa di questa cosa, come fa nel libro, insomma, ovviamente, perché è chiaro che la parola immersiva tutti la conosciamo, però cioè, uno si immerge in un pensiero, si immerge nel mare, insomma, nell'acqua, eccetera, eccetera. Ecco, puoi spiegare bene cosa vuol dire, immaginando che chi ci ascolta, non sa di questo termine immersivo in questo contesto. Puoi spiegare meglio cosa si intende per immersivo nel campo della realtà virtuale, della realtà aumentata e via dicendo?
Sì, certo, diciamo che ha una accezione molto specifica che la distingue rispetto ad altri tipi di immersioni, come quelle di cui parlavi tu. Quando si indossa un casco per la realtà virtuale, praticamente un paio di occhiali, un visore che si indossano sul viso e che coprono completamente la vista e la oscurano anche rispetto a tutto quello che è intorno, ci si immerge, all'interno di un mondo virtuale, digitale, ricostruito in computer graphics la maggior parte delle volte, oppure anche ripreso con le telecamere e live action a 360 gradi. Succede che quando tu hai questo paio di occhiali, sopra, sotto, dietro di te, davanti a te, a destra e a sinistra, sei completamente avvolto dall'immagine, da un'immagine digitale. E all'interno di questo mondo immagine, ti puoi appunto puoi osservare quello che c'è intorno a te e in alcuni casi puoi anche interagire con questo mondo. Quindi è una realtà illusoria completamente ricostruita intorno a te, all'interno della quale tu ti senti completamente immerso. Immerso perché hai proprio la sensazione fisica, come quando noi facciamo un tuffo nell'acqua, di essere in un ecosistema completamente diverso. E quindi all'interno di questa dimensione anche la percezione, diciamo, di quello che avviene intorno a te è completamente falsata. Tu ti puoi ritrovare in un luogo che sembra appunto completamente diverso da quello in cui eri prima. Sono nella mia cucina, metto il visore e mi ritrovo in un ambiente completamente diverso, che può essere diciamo costruito con tecniche iperrealistiche e quindi simulare qualcosa che conosciamo, oppure essere anche completamente diverso dall'esperienza quotidiana che noi viviamo.
Beh, è un po' come essere in un sogno, no? In
È un po' come
qualche
essere in un
modo.
sogno. Sì, è un po' come essere in un sogno. Infatti ci sono ricercatori che hanno dedicato, proprio per John e Levy è uscito un libro del mio collega Giancarlo Grossi che parla della realtà virtuale in rapporto al sogno, perché è un sogno ad occhi aperti in qualche modo. Ad occhi aperti perché sei presente all'interno di qualche cosa in cui ti puoi muovere e che però in realtà ha proprio le sembianze di qualche cosa di diverso, di completamente diverso dalla nostra quotidiana percezione della realtà. Sogno o incubo, che in realtà molti artisti hanno lavorato in questo senso anche costruendo degli immaginari distopici.
Cioè, tu prima hai iniziato ad accennare a questa cosa di una sorta di storia, no? Dell'evoluzione di questa tecnica, tecnologia, della realtà virtuale e così via, partendo appunto come fai nel libro, partendo da dei dispositivi giganteschi all'inizio, un po' come quando c'erano i primi computer, oggi ne abbiamo tutto in un telefonino, ma sappiamo che all'inizio il computer era tipo una stanza con tanti armadi, fili, tubi, insomma, e via dicendo. E così la prima, diciamo, una delle prime espressioni della realtà virtuale è questo braccio gigantesco, anch'esso progettato da Ivan Edward Sutherland nella metà degli anni 60, che viene chiamato infatti spada di Damocle, perché proprio questi occhialoni giganteschi dipendevano da questo braccio, e quindi c'era questa. E poi man mano andando avanti con tutta un'altra serie di manifestazioni, diciamo più aggiornate, insomma, come nel 93 la mostra a Guggenheim, Virtual Reality, An Emerging Medium, eccetera, e così via. Quindi
Sì,
ci dici un po' quando.
nel libro ho cercato di costruire sia, diciamo, un racconto storico di come la realtà virtuale è nata e si è sviluppata e appunto l'incontro di questo, l'utilizzo di questo medium da parte degli artisti. che ha anche però, come dire, una presentazione dei problemi poi che sono critici e che gli artisti hanno affrontato, che hanno anche messo a nudo rispetto a questa tecnologia, quindi sia i pro che i contro legati alla costruzione di questi mondi immersivi. E come dicevi tu, nel libro inizio a raccontare dagli anni 60 lo sviluppo di questa tecnologia, di questa che veniva chiamata spada di Damocle, progettata da Sutherland e ancorata al soffitto, e poi un'evoluzione che passa attraverso in particolare due momenti significativi in cui la realtà virtuale viene utilizzata, e viene conosciuta. La fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, dove c'è un grandissimo hype, grazie appunto a in particolare alcune aziende, una di queste è del famoso Geron Lanier, che è un pioniere della ricerca sulla realtà virtuale, che immette dei nuovi visori, questa volta stand alone, che vuol dire stavano da soli in testa, erano collegati diciamo a un computer, ma non erano così complessi come quelli che erano utilizzati nella prima generazione, anche se appunto non completamente autonomi come quelli di oggi, però più agili. E grazie a questa nuova introduzione, gli artisti iniziano a questi nuovi, diciamo, sviluppi della tecnologia, gli artisti iniziano a utilizzarla. Tra la fine degli anni 80 ci sono i primi esperimenti e nei primi anni 90 poi quelli di più ampio successo. Dopodiché, ahimè, ahimè, o per fortuna, Internet, diciamo, cambia le carte in tavola perché gli artisti vengono più, diciamo, attirati dalla possibilità della rete, dalle possibilità anche di interazione con altri utenti, eccetera, e di nuovo la realtà virtuale cade in un inverno in cui viene utilizzata dagli artisti, ma solamente in modo occasionale. E poi ritorna invece in auge, come dicevo inizialmente, a metà degli anni 10, degli anni appunto del XXI secolo, quindi del nostro secolo, con invece ecco, degli esiti decisamente più diffusi, perché tanti sono i prodotti, diciamo, che poi sono nati per questi visori, che si sono diffusi tantissimo, anche perché costano molto poco rispetto a quelli messi sul mercato negli anni 90. Poi nei primi anni 90, come dicevi, c'è la prima grande stagione di utilizzo da parte degli artisti della realtà virtuale, anche le prime mostre, questa del
Beh, adesso
Guggenheim.
questo lo scopriamo tutto, perché se no raccontiamo tutto il libro e invece poi il libro bisogna acquistarlo, bisogna leggerlo, eccetera. Ecco, altre tematiche che viene affrontata nel libro, perché adesso noi ci siamo spinti, diciamo, verso avanti, no? Ma noi sappiamo che un presente, perché comunque la realtà virtuale di cui parliamo, la realtà aumentata, insomma, via dicendo, l'internet comunque è il presente che noi viviamo, però un presente ha comunque un futuro e ha comunque un passato, no? E nel libro è interessante anche cercare le origini di questa immersività, le origini, diciamo, artistiche, perché poi qua parliamo, diciamo, nel libro si occupa dell'immersività di tipo artistico, insomma, in vari modi. È interessante che tu tracci una sorta di, anche qua, di storia dell'immersività artistica e estetica, andando fino, insomma, con l'idea anche della caverna, e quindi andando alle caverne preistoriche con i graffiti di Lascaux, di Altamira, ma anche gli stessi affreschi di Pompei, che sono delle stanze tutte affrescate, oppure le prospettive del Baldassare Peruzzi per la Villa Farnesina, o anche i panorami, i diorami ottocenteschi, insomma, e così via, no?
Sì, questo è stato uno delle sfide che ho cercato di affrontare sia nel libro e poi in generale nella ricerca che ho portato avanti sia a Milano e che sto continuando a portare avanti anche adesso a Pavia. Nel 2022, stavo dicendo l'anno scorso, ma ormai 2 anni fa, abbiamo anche organizzato insieme a Pirelli Hangar Bicocca un convegno tra quella statale dove abbiamo cercato di affrontare questo tema, cioè abbiamo cercato di raccontare anche la storia dell'immersività. Alcuni studiosi, sia a livello internazionale che a livello italiano, hanno tentato e stanno tentando proprio di raccontare una storia dell'arte immersiva. E secondo me una delle cose anche interessanti, oltre agli esempi che tu facevi, quindi alla possibilità addirittura di arrivare, di andare indietro fino alle caverne preistoriche, per rintracciare degli ambienti in cui l'arte, diciamo, si sviluppa tutto intorno a noi, e molto spesso con funzionalità, diciamo, e finalità illusionistiche, come nel più recente panorama ottocentesco. Ecco, una delle cose che secondo me è interessante analizzare in questa prospettiva è anche quella dell'installazione dell'ambiente, no? L'installazione artistica e l'ambiente. Rileggendo il testo di Claire Bishop, per esempio, sulla installation art, beh, molte delle caratteristiche che lei attribuisce all'esperienza, diciamo, immersiva nell'installazione artistica dall'inizio del Novecento in poi, beh, si possono ritrovare anche nella realtà virtuale, quando io vengo chiusa, diciamo, attraverso questo dispositivo all'interno di un ambiente che ricorda molto, diciamo, l'esperienza di costruzione di scatole murarie a scala umana, come diceva Germano Celan quando parlava di ambienti nella sua mostra Ambiente Arte a Venezia. Quindi quella, per esempio, è una strada interessante e tra l'altro anche confermata dal fatto che molti artisti che lavorano sull'installazione ambientale, anche sulla costruzione, per esempio, di esperienze narrative all'interno di questi ambienti, hanno poi realizzato opere con la realtà virtuale, come la famosissima Dominique Gonzalez Foster, che è stata una grande, no, interprete di questi ambienti immersivi, della costruzione di esperienze narrative, e che poi ha realizzato delle opere in realtà virtuale, nello specifico due opere di cui parlo anche nel libro e che sono sintomatiche di questa relazione, ma poi ci sarebbero anche tanti altri esempi in questo senso.
Sì, anche insieme a Jan Gehlich e Parrenò.
Certo,
Ma comunque,
certo.
c'è una questione che comunque viene fuori, questo viene fuori sempre ovviamente, è quello, che anche questa è appunto una questione cruciale, è quella dell'autorialità. Quindi non solo l'autorialità di tipo, cioè chi è l'artista, perché essendo che l'opera vive, questo tipo di opera vive nel momento in cui qualcuno indossa un casco e agisce all'interno di questo mondo immaginario. Quindi chi è l'artista è colui che ha fatto, diciamo, l'opera, che ha disegnato, eccetera, eccetera, anche se poi bisogna togliersi dalla testa l'idea dell'artista isolato, che è creativo, romantico, che davanti a un quadro è un'immagine, perché per creare questi mondi e quest'arte, diciamo, virtuale, via dicendo, c'è bisogno di competenze diverse, non solo competenze di tipo artistico tradizionale, ma ingegneristiche, meccaniche, elettroniche, insomma, è più simile a un laboratorio tipo un artista come Raffaello, che aveva tutta una serie di aiuti che poi per fare le sue opere, soprattutto quei luoghi abitabili, quegli habitat, gli affreschi, insomma. Noi attribuiamo a Raffaello, però poi sappiamo che in realtà molte parti sono state fatte dai suoi collaboratori, insomma, e via dicendo. E questo appunto è un punto. E quindi chi è l'artista? È colui il quale, appunto, Domenico Gonzalez Foster, o anche chi ogni volta indossa questi occhialoni, eccetera, eccetera. Sì, perché. E l'altro invece, siccome qua entra in gioco l'intelligenza artificiale, che adesso sta arrivando a dei punti, tra virgolette, che autocrea, diciamo, opere, testi, insomma, e via dicendo. E allora qua si pone il problema di chi è l'autore, insomma, no? Che tu affronti in parte nel libro, anche perché non è un libro specifico su questo terreno, ma comunque è un punto cruciale, no?
No, è assolutamente interessantissimo. Poi, come tu dicevi prima, sai che il progetto artistico mi interessa molto perché Moore parla di progetti artistici non realizzati, quindi mi interessa tutto il processo creativo, quindi come gli artisti realizzano o non riescono a realizzare delle opere d'arte. Secondo me è centrale, è un tema molto interessante. E nella realtà virtuale questo problema, come dicevi tu, è duplice. Da una parte c'è un artista che non lavora da solo. Allora, la prima generazione di artisti della cosiddetta digital art, new media art, eccetera, erano molto spesso ingegneri, come dicevi tu, informatici, erano tecnici anche, che avevano una consapevolezza del medium e poi provavano, diciamo, a superarla. Oggi, ma in realtà anche negli anni 90, come racconto nel libro, ci sono artisti che non hanno queste caratteristiche e che quindi però, volendo utilizzare questo mezzo, si affidano a dei collaboratori. Oggi si parla anche di artigiani digitali, che sono quelli che realizzano e sviluppano effettivamente poi gli oggetti, le cose che noi vediamo in questi ambienti virtuali o digitali. Quindi c'è una questione di proprietà, diciamo, dell'idea, che poi è sempre la solita, no? Perché questa non è una novità.